Sull'ultima cosa provo a dirla, che è questa, che gli insuccessi dei bambini, dei figli e i nostri insuccessi sono esperienze, e in quanto esperienze di insuccesso possono essere elementi di crescita. Quindi diceva qualche genitore che sì, i genitori hanno tutti questa capacità di tenere protetto, esatto. Dall'altro poi c'è l'impatto con la realtà successivo. Quindi la domanda è anche questa: dentro ai cantieri, come noi possiamo rileggere gli insuccessi familiari, che possono essere dei bambini ma anche degli adulti, in un'ottica di crescita della famiglia, perché poi possa essere narrato successivamente in un contesto lavorativo come quelli che voi avete descritto.
Questa era la prima, ci sono altre, altre sei.
Guarda che noi siamo, wow. Interagiamo.
Non mi avevi preparato così bene.
Allora, noi abbiamo trovato la cosa più difficile del lavoro, le gratificazioni e l'importanza di qualcosa più a lungo termine, non qualcosa di immediato. Quindi sulla riflessione su quali sono le gratificazioni, che lo stipendio tante volte non viene visto come una gratificazione ma come un diritto. Poi abbiamo riflettuto sul problema della formazione, che la scuola non è mai magari più legata al territorio, scollata, non dà ai nostri figli la flessibilità e la politicità necessaria per affrontare il mondo del lavoro. L'importanza a livello educativo del lavoro come ricchezza. Poi anche una riflessione sul no profit, che spesso profit non è visto come dovrebbe, come qualcosa che dà lavoro e crea delle opportunità, ma viene visto come demonizzato. E poi una domanda che ci tenevamo a fare è anche come dobbiamo indirizzare i nostri figli, che orientamento li dovremmo dare, perché abbiamo trovato delle esperienze dove questi figli studiano, fanno l'università, fanno dei corsi, però non giungono a niente di concreto, cioè la concretezza che non esce, non dà opportunità. Grazie.
Allora, alcune riflessioni semplici. Una domanda che ci facevamo era che tipo di persone stiamo formando perché diventino attori di questo mondo, e in questi figli che ci vedono magari anche contenti di andare a lavorare, però il lavoro che ci prosciuga tutte le energie quando arriviamo a casa, l'ha detto lui, che ci prosciuga tutte le energie, e quindi magari non ne abbiamo più molte per loro, insomma. Si è parlato molto del riferimento della gratificazione, quindi del fatto di riuscire a sapere insegnare, a sapere aspettare. Però una domanda: cos'è la gratificazione? È il senso del lavoro, almeno per noi, è il senso del lavoro o quello che guadagniamo per poter far star bene la famiglia, insomma? Perché e testimoniamo frustrazione oppure invece il fatto di ogni giorno fare qualcosa perché un progetto possa arrivare a destinazione. Il lavoro come risposta per la famiglia. Poi ci sono difficoltà a saper accettare la flessibilità, nel senso che in caso di fusioni aziendali si creano delle dinamiche molto, molto pesanti, insomma. Del mio, adesso dopo. Una domanda di famiglie giovani, perché c'è fatica a poter pianificare anche, come dire, chi vuol fare figli. Questo è in contrasto con il lavoro, insomma, quindi il fatto di dover in qualche maniera ritardare anche generare figli, perché il lavoro non ti permette comunque di fare scelte diverse. E quindi in qualche maniera si è rigirato, non è più il lavoro che serve alla famiglia, ma è la famiglia che serve al lavoro, insomma. E quindi questo non so se sarà costituzionale, forse, ma non so se è proprio un bene. Poi una domanda di quali obiettivi diamo ai nostri figli, cioè sappiamo in qualche maniera come dire, dargli dei punti di arrivo, saperli educare anche al fatto che nonostante magari si preparino, però non c'è niente di scontato di riuscire a fare le cose per cui uno si è preparato per tanti anni. Poi sì, la testimonianza che diamo col nostro lavoro ai nostri figli, cioè qualcosa che faccia capire che facciamo cose utili per la comunità.
Noi in effetti una vera e propria domanda. Allora, noi abbiamo fatto alcune considerazioni. Uno, un lavoro si può anche inventare.
Questa è un'affermazione.
Sì. Pensiamo che non tutti i lavori siano per forza preconfezionati. Parlavamo dei dog sitter, si può portare in giro il cane. Parlavamo di gente che ha delle risorse perché magari è anche stimolato dalla famiglia a dire bene, io investo un po' dei miei soldi perché ci credo in questa cosa, quindi un lavoro anche come diciamo libertà di sceglierlo e di crearselo. Abbiamo detto che i genitori non sono pronti a far prendere degli scapaccioni ai figli, quindi il problema non sono forse tanti ragazzi, magari un'opinione vostra ci piacerebbe, ma siamo noi che non vorremmo mai che i nostri figli prendessero degli scapaccioni, tra virgolette. Quindi se il figlio non va bene a scuola, non è il problema del figlio, ma è l'insegnante che non fa bene il suo lavoro. È sicuramente un punto di vista sbagliato, però è un punto di vista che vogliamo far capire che noi genitori a volte facciamo fatica a far prendere degli scapaccioni ai nostri figli, forse un po' per spirito di conservazione o di amore, forse troppo. Abbiamo detto che bisogna accompagnare i figli dandogli sempre magari anche un piano B, un piano A che sarebbero la tua vocazione, i tuoi desideri, le tue attitudini, però tenere, aiutare i figli a tenere aperto lo sguardo anche a un altro piano che qualcuno ha definito piano B. Abbiamo detto che ci vuole una dignità del lavoro che non è per forza essere tutti laureati. Nel mio piccolo io vedo che i lavori più semplici, come fare il meccanico da bicicletta, non lo insegna più nessuno, e io che dovrò assumere un futuro meccanico sto pensando di istruirmelo, perché non c'è una scuola per i lavori più semplici, ma non per questo meno dignitosi, perché l'uomo non è fatto solo di andare, cioè non è fatto solo per andare sulla luna, ma anche per vivere la quotidianità, che sia fare il pane, cucire i vestiti, fare proprio le cose, fare il giardiniere, fare il muratore. E parlavamo che a volte uno si sente quasi meno amato se un figlio non va all'università, come se avesse meno dignità un lavoro con le mani sporche. Io faccio un lavoro che vengo a casa che ho le mani sporche, ma dico sempre tanto me le lavo prima di prepararmi da mangiare.
È sufficiente.
per flash, come faccio prima. La prima domanda che ci siamo posti è stata quella di come rimotivarci al lavoro anche per chi credeva di andare in pensione e invece non ci va. Questa è la domanda che è venuta fuori. Poi un'altra riflessione è partita dalla considerazione che spesso i nostri figli sono poveri di relazioni verso il mondo del lavoro e noi quindi di conseguenza quando affrontano il mondo del lavoro si trovano abbastanza spiazzati perché non hanno relazioni significative appunto col mondo del lavoro. Quindi questo accade soprattutto per le famiglie in difficoltà, cioè con i genitori in difficoltà, quindi magari figli di separati o divorziati, per cui i ragazzi vivono una vita magari di tensioni e questo mina ancora di più la loro possibilità di avere relazioni significative verso il mondo del lavoro. E questo crea anche difficoltà nell'orientamento per loro, veramente per tutti. Questo modo di preservare insomma in qualche misura i nostri figli da rapporti col mondo del lavoro. Allora, la domanda è questa, davanti a queste considerazioni che ho riportato un po' malamente, mi rendo conto, ma non c'eravamo tanto organizzati. La domanda è questa, quale occasione creare per dare ai nostri figli occasioni per avere relazioni significative che educano ad affrontare il mondo del lavoro, per misurarsi con la realtà, come si è detto prima. Poi ancora un'altra domanda, come imparare a narrare e imparare a fare domande? Non mi dilungo perché l'abbiamo già visto il contesto precedente nel quale Bassetti ci introduceva a questa valida tecnica di rapporto con i nostri figli. E ancora mi pare la questione della stima, cioè è stata il primo cantiere educativo che è stato posto da Bassetti. E come fare per aumentare la stima nei ragazzi, visto che nelle nostre famiglie magari per come siamo strutturati nella stragrande maggioranza dei casi non ci sono tante occasioni per farli lavorare, misurarsi con delle questioni operative.
L'ultimo sono io, quindi
non devo dare più. Allora, nel nostro gruppo invece abbiamo ragionato su tre filoni diversi, uno un po' più vocazionale. E quando parlavamo di vocazione stamattina sul rinunciare magari a qualche sogno per fare però quello che effettivamente nella mia realtà serve, allora una delle domande che è venuta è stata un po' sulla stregua del classico modo di dire lavorare per vivere e vivere per lavorare, no? Ma la relazione del rinunciare a una vocazione professionale o di perseguirla perseguire anche una vocazione familiare, qual è? C'è una relazione tra queste due cose qui? Cioè io seguo mia vocazione, cambio casa, vado all'estero, faccio quello che mi serve fare perché io sono fatto, ho questo sogno e voglio realizzarlo, oppure rinuncio a questo sogno, faccio quello che c'è di cui c'è bisogno, ma che relazione c'è con la mia vocazione nel formare una famiglia con questo tipo di scelta? Poi il secondo filone di ragionamento è stato sulla sulle regole, insomma, no? Cioè le regole che ci sono nel mondo del lavoro, che ci sono, abbiamo detto stamattina che nel mondo strutturato, professionale, ci sono delle regole, ma valgono per tutti le stesse regole? Cioè qualunque cosa io faccia, cioè io sono un operaio, sono un direttore, sono informatico come nel mio caso, le regole che io devo insegnare ai miei figli e che devo rispettare sono le stesse? Dunque, il terzo filone invece era sul più educativo. Dicevamo prima, no, che il cantiere è un cantiere impegnativo, quello che dobbiamo aprire con i nostri figli, ma che le stesse regole valgono per noi, no? Quindi noi ci troviamo da un lato a avere rapporti con qualcuno che lavora insieme a noi e che magari non ha un'educazione al lavoro fatta in questo modo, ma sono irrecuperabili o sono recuperabili queste persone? Dall'altro canto, educazione al denaro,
Ma molto pratica questa domanda. La paghetta ai figli è un valido metodo di educazione al rapporto col denaro per i ragazzi?
L'ultima cosa che è venuta fuori, che provo a sintetizzare un attimo. Dunque, l'ultimo discorso che è venuto avanti era un po' sullo scontro, sul conflitto nel mondo del lavoro. Oppure anche la gestione del successo, dell'insuccesso, che comunque è sempre la gestione del conflitto. Ma questo conflitto, noi siamo capaci di comunicare noi chi siamo e quindi di gestire il conflitto attraverso un'umanità che comunque coinvolge due umanità, un conflitto sempre, no? La mia e quella della persona che mi sta di fronte. Anzi, ne coinvolge tre di persone, perché c'è anche il Signore che in qualche modo in quel conflitto mi vuol dire qualcosa. Come facciamo a fare stare insieme tutte queste cose?
Lo chiamiamo un'altra
volta? Solo questo, finito.
Faremo una seconda puntata. Vai, secondo quello che pensi.
Mi sentivo un po' scoraggiato.
No, non è una battuta, assolutamente non è una battuta. Mi permetto di, sull'onda di questo, eventualmente magari se potrebbe essere utile per voi raccoglierle questi esiti che possono dare spunto a prosegui insieme, se lo ritenete opportuno, molto volentieri, o in altre vie vostre come Azione Cattolica Diocesana, ma c'è molto molto materiale, molto pertinente, insomma. Dunque, con l'orologio è fermo, quindi non mi orienta. Beh, 10 minuti al pranzo.
Un quarto d'ora che dobbiamo.
Va bene, quello, sì. Allora, inevitabilmente sintetizzo alcune cose e altre rimarranno fuori, ci rendiamo conto, c'erano moltissime cose. La prima che mi sento di raccogliere, emersa da più parti, è questa: l'orientamento dei nostri figli, il raccordo scuola-lavoro, la propria vocazione, il proprio sogno su cui il ragazzo investe, si forma ed è magari formato, quindi pronto per... e che poi magari non trova una collocazione adeguata a. L'altro giorno qui a Imola, qua da voi, c'è stata una conferenza interessante alla biblioteca comunale, dove è stato presentato un progetto regionale che ha base a Forlì, ma vale su tutto il territorio regionale, una società che apposta da servizi ai giovani per la collocazione internazionale. Non è un invito, questa non era la risposta. Fateli partire. La risposta che mi sento di dire in punta di piedi, perché si rischia qui di dire molte sciocchezze, è più a livello di metodologico piuttosto che dire si fa così, perché vado a trovare come si fa. Allora, io credo che sia questa la faccenda. La realtà che abbiamo davanti, che i ragazzi hanno davanti, che noi abbiamo davanti, anno 2013, è estremamente complessa sotto tanti tanti punti di vista. Non mi riferisco solo alla situazione economica difficile, mi riferisco al fatto che chi vive sul suo territorio locale, molto più che in passato, è oggetto di influenze che vengono da molto molto lontano, di mentalità, culturali e via di seguito. Quindi una persona che a Imola, che cerca lavoro o che lavora, si può trovare all'interno di un'impresa tipicamente locale, con la mentalità tipica di sempre qua, genius regolatezza, per dirla con i nostri imprenditori, come può trovarsi all'interno di un'impresa molto strutturata, molto all'americana, con una cultura molto molto lontana da sé. Quindi le influenze culturali sono vastissime. Perché dico questo? Che ahimè non lo posso argomentare molto oltre. La realtà è molto complessa, cioè è fatta di tanti piani. Perché prepararsi a starci dentro, a viverci e a fronteggiarla come studenti, poi come lavoratori, come genitori, come adulti e via di seguito, credo che inevitabilmente porti a dover raccogliere esperienze, competenze, preparazioni da più di un ambito, da più di una agenzia educativa rispetto a come si poteva fare in passato. Per cui è vero che frequentemente le scuole non preparano adeguatamente non solo al mercato del lavoro, ma anche alla realtà fuori per diventare adulti, possono fare meglio, e anche questo è un capitolo enorme nel quale io non entro, ma mi sento anche di dire, non per difendere le scuole, che se la realtà è complessa, non sarà possibile pensare che un unico percorso educativo o di formazione sia in grado di fornire tutti gli strumenti e le attrezzature che una persona serve per stare nella complessità. Quindi vuol dire che noi stessi, ma insomma i nostri ragazzi e i nostri figli, dovremmo allenarli prima di tutto come modo di pensare a questa necessità, collezionare esperienze, possibilità in luoghi diversi, eterogenee. Non so se ho reso. Qual è il punto debole su cui vanno aiutati, e qui torniamo noi, è che se io vado a fare esperienze eterogenee, mi spiego meglio, scusate, non vuol dire che devo andare in Cina per forza a lavorare, vuol dire che studio economia, faccio l'educatore di AC, faccio un tirocinio in una azienda, vado a mettere il naso quando ci sono delle fiere aperte al pubblico a Bologna, non gli viene in mente a nessuno. Parcheggio, questa è una cosa che dicevo agli studenti a Faenza anni fa, parcheggio per andare al cinema, al multisala, che in genere è in zone produttive o qualcosa, parcheggio la macchina, scendo, faccio caso un attimino alle insegne che ci sono, fotografo e poi a casa con calma vado a vedere di che cosa si tratta. Se voi chiedete ai ragazzi di citare le aziende che conoscono sul loro territorio, arrivano a 4-5. Poi non è che tutte le altre sono con le porte aperte per dare lavoro. Però tra quelle 4-5 e la Cina nel mezzo ci sono tante realtà di qua che uno non conosce. Allora, bisogna governare un po' la complessità da questo punto di vista. Queste diverse esperienze, vi dicevo però, quando anche uno si dispone a farle, che è già avanti con i lavori, richiedono di fare un punto di sintesi, perché possono anche creare dispersione nella testa di un ragazzo o di un giovane. Quando vai a fare il colloquio, di fatto racconti di te, cosa sai fare o cosa vuoi fare, se non hai fatto sintesi, lo gestisci male e si vede. Faccio l'esempio sull'educatore di AC, visto che la domanda vi riguarda anche direttamente. Certo che va messo e certo che si può mettere, basta che non lo si metta ingenuamente, perché voi sapete che questo dato in certi ambienti può essere molto apprezzato e in altri ambienti il suo contrario. Se uno invece lo pone e lo sa mettere sotto analisi e ricavare, come nella pizzeria prima, che cosa ho imparato, fare l'educatore mi allena su tutta una serie di competenze che sul lavoro saltano fuori: il conflitto, le relazioni, guidare un gruppo di lavoro, anche se sono ragazzini, chiaro, non è uguale con gli adulti, però meno che niente. Negoziare per trovare accordi quando le parti sono in conflitto, mediare. La capacità di leadership, che non è per fare gli americani, serve sapere stare a capo di un gruppetto. Allora, tutto questo a essere educatori di AC ci si allena a farlo, però bisogna saperlo anche dire in questo modo, altrimenti uno rischia di essere preso per ingenuo, scusate se mi permetto, insomma. Ok? Allora, se non è solo la scuola che può rispondere, se non è solo l'essere educatore che può rispondere, abbiamo detto, i ragazzi vanno invitati, secondo me, a tenere aperto il coraggio di collocarsi e di vivere esperienze di natura diversa, ma ogni tanto devono avere un adulto significativo che vi aiuta a fare sintesi. Tradotto in termini più pratici, dipende dall'età dei vostri figli naturalmente, però credo che una famiglia possa stipulare delle alleanze con gli altri educatori attorno, che ha attorno, selezionati accuratamente. La scuola non darà tutte le risposte, non tutti gli insegnanti saranno all'altezza del ruolo, ma se se ne individua anche solo uno che per capacità, maturità, taglio educativo è allineato con quello che voi sposate come valori di fondo, stabilire un'alleanza vuol dire che ci si va a colloquio una volta di più, ci si scambia qualche informazione più, si stabiliscono magari un pochino di strategie, e questo può aiutare. Se parlo ancora quindi ragazzi magari ancora giovani, vi dovete mandare a calcio, a basket eccetera, scegliere non solo in virtù della società sportiva ma del tipo di allenatore che c'è, il quale può fare moltissimo in quell'età sui cantieri che stiamo dicendo, non sarà facilissimo trovarlo, azzeccare proprio lui, ma porsi il problema può aiutare. Okay. Gli educatori dei nostri figli in ACI, in parrocchia, agli scout o altrove vivono gli stessi problemi dei nostri figli, ma se ne individuo uno che è un pochino più, stabilire l'alleanza con lui, non che sia responsabile dei miei figli, lo sono io, ma di nuovo come per l'insegnante avere uno scambio un pochino più nutrito, allarga la maglia dei punti di contatto, perché la famiglia non può fare tutto da questo punto di vista. Quindi questa è la prima chiave che mi sento dire: siccome la realtà è complessa, deve anche essere articolato l'iter di preparazione dei ragazzi, non può essere mono tematico. Questo non vuol dire rinunciare alla propria vocazione o al proprio sogno, perché è l'età per coltivare queste cose, ma proprio per portarlo avanti deve essere tradotto su un piano di realtà, non campato per aria. Un ragazzo molto in gamba che ho conosciuto in passato, adesso non lo vedo più, laureando in filosofia, una testa matta, proprio anarchico nel modo di pensare e per questo molto in gamba e molto vivace, finisce di studiare filosofia, voi sapete che questo sarà un grosso problema per collocarlo, come dice? Vabbè, sarà un grosso problema trovare l'impiego. Però lui ha una testa pensante, può riuscire a fare delle cose, ma solo che è caduto in un gravissimo errore, secondo me. Quando è stata ora di decidere l'argomento della tesi, lui è molto studioso, quindi ci ha dedicato dei mesi, si è infilato, non so quale filosofo francese, che porta avanti tutta una filosofia dei gruppi vegani, con tutto rispetto, non è questo il punto, che gli ha suscitato un enorme interesse intellettuale, quindi si caccia a fare questa cosa qua. Il punto non è l'essere vegani, mi raccomando. Il punto è che già quando ti presenti con filosofia, se poi l'approfondimento a cui dedichi 6 mesi è dedicato ad una cosa che non riuscirai a tradurre su un piano di competenze lavorative, per chi ti impedisce di investire quei 6 mesi in un altro modo? Perché non provi a chiedere all'università, ci sono gli strumenti per fare un tirocinio in una azienda, in un posto di lavoro, in un no profit, eccetera, eccetera, e come filosofo fai uno studio dei processi, dei punti di snodo organizzativo lì dentro, proprio perché hai gli strumenti cognitivi? Non è rischioso coltivare un sogno un po' folle, è rischioso coltivarlo sganciato dalla realtà. E su questo dobbiamo un po' intervenire noi, perché su questo abbiamo un pochino più le mani in pasta. L'altra cosa che mi sembra molto grossa, non perché non lo fossero le altre, è: viviamo per lavorare o lavoriamo per vivere? Quando torniamo a casa che siamo distrutti, stiamo a fare le narrazioni delle nostre frustrazioni a fine giornata? Chi c'ha voglia, chi ne ha il tempo? Questi poi sono già usciti alle 8, no? Quando siamo arrivati noi? Ne stavamo riflettendo prima un po' sul prato, confrontando le nostre vedute. Genesi ci racconta che l'uomo in origine era pensato non per lavorare, ma che in seguito alla caduta si è visto costretto a lavorare. Okay. Il lavoro è il luogo nel quale, adesso detto in termini un po' teologici, poi in azienda, nel quale noi investiamo la nostra libertà e il nostro tempo per avere tempo libero e strumenti per poterlo riempire di senso e di significato. Il problema è che oggi i confini tra queste due cose sono labili, perché il tempo del lavoro occupa sempre sempre più spazio. Quindi abbiamo poco tempo a disposizione, quindi un po' come fa la Tata Lucia, perdo un po' di riferimenti, il consiglio che mi sento di dire è che va qualificato il poco tempo che abbiamo. Quindi più qui sulla quantità, lavorare sulla qualità. Che cosa vuol dire? I cantieri che abbiamo detto prima, mi sento di dire, sempre in punta di piedi, che sono cantieri che forse riguardano anche la vita di tutti noi adulti. Perché chi è sul lavoro, chi è dentro delle relazioni, quindi credo in un modo o nell'altro tutti, si trova a fare i conti con, a gestire le regole, mediare con le regole dell'ambiente, mediare tra queste i propri valori, gestire le responsabilità e parare i colpi di chi scarica le proprie su di sé. Lo l'uso del denaro, specie se ce n'è di meno, che impone di fare delle scelte, limita la libertà, ma è un altro modo per reinvestirla. Tutti i cantieri che abbiamo aperto prima circa i ragazzi, se ci pensate, sono anche i nostri. Allora, un adulto e un genitore è capace di educare i suoi figli nei momenti in cui in prima battuta quegli ambiti di cantiere li usa per educare se stesso. Questo è un vecchio adagio di Giovanni XXIII, direi, no? Che c'è più bisogno di testimoni piuttosto che di maestri. Figuratevi oggi. Allora, più che raccontare a mio figlio che cosa deve fare o come deve pensare, raccontargli in quale difficoltà sul lavoro io mi sono trovato oggi, per cui ho fatto tardi, oppure appena avremo l'occasione per parlarne, come mi sto sentendo e come sto mettendo in ordine i pensieri per capire meglio cosa mi è successo, come fronteggiarlo, stando attento a per quanto tempo regge un discorso di questo tipo, perché non è un adulto pari a me, mi permette di approfittare di una situazione difficile dove io stesso mi devo tirare sulle maniche e mettermi molto in gioco e crescere anche come persona e in maturità, e nel contempo passare questo cantiere a lui, che con la famosa forza della narrazione è molto più persuasivo che dirgli ho questo problema oppure bisogna fare così e quindi anche tu dovrai fare così, perché oggi i valori presentati semplicemente come valori non persuadono un granché, anzi voi sapete come reagiscono. E le stesse paure, debolezze e timori che abbiamo presentato prima in realtà poi ci riguardano, e il posto di lavoro è forse uno di quelli che ci mette più a dura prova da questo punto di vista, e uno è educatore quando mette molto in discussione se stesso, c'è poco da fare, e su questo un genitore forse è il modo anche più ampio per amare i propri figli. Uno è sapiente anche in chiave biblica, se andate a leggere i libri della Sapienza, il Siracide sul tema del lavoro ha degli approfondimenti bellissimi. Il sapiente non è il dotto o il filosofo alla greca che ha elucubrato delle robe altissime e le trasferisce ai suoi allievi, che è un gruppo ristretto di intellettuali elitari. Il sapiente ebraico dell'Antico Testamento è uno che si immerge nelle vicende della vita che gli capitano, torno a dire, leggetevi il Siracide, e in base ai suoi valori, in base alla parola di Dio, in base alla sua tradizione, cerca di capirle queste vicende, ma anche di capire nel suo cuore come le vive e come reagisce. Non è detto che le metta in ordine e che le risolva, ma riesce a capirle in maniera più approfondita. E quando una cosa noi la capiamo in maniera più approfondita, e se è un problema magari ci dobbiamo ancora convivere, ma almeno sappiamo che cosa è, le cose che facciamo e le cose che diciamo acquistano più spessore, o se volete l'immagine, siamo capaci di parole più saporite, più corpose. E sapiente in latino vuol dire esattamente questo, sapidus vuol dire saporito, e insipido di un cibo è il contrario di uno che non è sapiente. Allora si diventa sapienti non perché si sa delle cose, ma perché ci si mette in gioco dentro le cose che si vive. Questo tra l'altro è un altro bel appello che lanciamo ai ragazzi e ai figli, perché a mettersi in gioco delle volte si perde, delle volte non si vince, si rimane sconfitti, o come Giacobbe che lotta con l'angelo per passare il fiume, si prende delle botte e si rimane con le cicatrici, però sono autentiche, non sono siliconate. E mostriamo ai ragazzi in realtà che quello di cui c'è bisogno per stare nella complessità è di essere persone adulte, mature, che prendono anche dei colpi, non necessariamente vincenti come nei modelli che abbiamo attorno, ma sapienti sì. E che questo, altra cosa e poi chiudo, è l'esito di un cammino permanente. Quindi quando anche ho fatto gli studi, il master, cerco lavoro, ho fatto tutte le cose che abbiamo detto oggi e sono arrivato all'età nostra, c'è costantemente un apprendimento da mettere insieme, che non è perché sono aperto culturalmente, è proprio una visione di sapienza della vita. Ho bisogno di impararne ancora delle altre, e questa non è la diminuzione di sé, questo è un modo per leggersi in maniera concreta. Siccome la realtà è complessa e io non la governo, per evitare che mi sovrasti ho bisogno di acquisire sempre più strumenti per capirla. Allora, un genitore che in realtà di quei cantieri fa un cantiere su di sé diventa un ottimo educatore, anche se non ha le garanzie di successo, perché la realtà è più grossa delle nostre spalle o dell'amore che abbiamo per i nostri figli, quindi dei colpi se ne prenderà. Non è problema prendere i colpi, è come li si vive, come si vive dopo che lo hai preso, e su questo bisogna che tu ti prepari per tempo. Le altre 80 che ho lasciato fuori.
Prossima volta. Grazie tantissimo, davvero. Vi ricordo.